credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Domani, 11 gennaio, sarà in scena ad Acilia, nel Teatro Essenza Teatro, uno spettacolo di e con Luisa Stagni, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
Dal titolo Checkapook, notte di mezza estate. E Luisa Stagni adesso ci spiegherà esattamente come è nato questo progetto.
È nato da un sogno. Ma un sogno vero, nel senso che una mattina mi sono svegliata con questo sogno, ma non saprei neanche come definirlo, strano decisamente. E si parla, si chiacchiera, no? Si racconta, si dice, ho fatto un sogno strano. Quindi mi sono così confrontata con un'amica e le ho raccontato questo particolarissimo sogno che mi aveva veramente colpito. E lei mi ha detto, ma senti, guarda, io non ci capisco niente, però a me sembra che questa sia una storia da raccontare. Mm-hmm. Ecco, è nato così.
Nel sogno c'erano molti occhi, e questo ovviamente
nel sogno
per lei.
C'erano... Sì, scusi, gli ho troncato il discorso. Nel sogno c'erano occhi coperti. Mm. Intanto io nel sogno, come credo tutti quelli che sono diventati ciechi, vedevo benissimo. E però non, nel sogno stesso coprivo questi occhi che vedevano. Quindi è lì il punto che mi ha mandato in confusione, non è la parola giusta, ma insomma mi ha fatto riflettere.
Sì,
no?
Perché in lei, quando è accaduto appunto di diventare non vedente, era
io sono diventata non vedente 16 anni fa. Uh-huh. A seguito di un'operazione. Sì. Però venivo da una situazione di occhi trasandati, come si dice, proprio malmessi, fin dall'infanzia. È stato un processo di miopia evolutiva, non so come si dice, non il termine esatto non lo conosco, però sono arrivata ad avere una miopia molto molto elevata e da qui è accaduto il classico meccanismo delle cataratte, perché sì, gli occhi molto miopi sono
soggetti
fragili e quindi... Mm-hmm. Sì, soggetti alla cataratta e a seguito di un'operazione di distacco di retina c'è stata la cecità di un occhio. Mm. E si vede che quest'altro ha subito troppo, diciamo, ha sopportato troppo e ha ceduto, quindi anche questo occhio è diventato non vedente, insomma. Mm. Cioè, vedo solo delle ombre ed è progressiva questa cosa. Sì. non si fermerà, quindi
questo cosa ha significato per il suo lavoro d'attrice?
Una rivoluzione totale, una rivoluzione totale, dolorosissima, perché intanto le attrici cieche non le vogliono proprio per niente, e poi perché oltre al lavoro d'attrice io ho sempre fatto anche il lavoro di regia e il lavoro di insegnante, e questo cambiamento così repentino ha significato un impedimento fortissimo. Ma non solo, intendiamoci, non solo sul lavoro dell'attrice, ma anche sulla vita innanzitutto. Mm. Io ero terrorizzata anche uscire di casa, perché non riuscivo a immaginare che soprattutto i primi tempi, quando l'occhio destro ancora qualcosa vedeva e l'occhio sinistro invece era totalmente cieco, tutto ciò che apparteneva al lato sinistro della mia vita per me era inesistente, quindi anche solo uscire dal portone significava che la gente mi investiva venendo da sinistra, perché io non realizzavo che c'era qualcosa oltre a me. Sì. E quindi sì, c'era anche la paura di attraversare la strada, tutte le paure, insomma.
Certo, più ovviamente immagino una sofferenza terribile, no?
Certo.
E quindi anche una difficoltà a rimettersi in gioco. Però poi questo invece è successo. E come?
Questa cosa è successa perché io ho un caratteraccio, cioè, perché mi abbatto molto, decisamente. Però poi ho anche, come dire, la forza di ritirarmi su.
Sì.
E quindi anche in questo caso è avvenuto così. Devo dire che però l'interruzione di questo processo doloroso è avvenuta andando all'istituto per ciechi.
Sì.
In maniera del tutto casuale, perché io non ero assolutamente convinta di essere... come dire, non avevo intenzioni di guarire, non so come spiegare meglio. Sono andata lì con la presunzione di insegnar loro un lavoro telefonico, perché io avevo aperto una società di addestramento telefonico per operatori call center, ma eravamo in anticipo sui tempi, quindi la cosa non era così
diffusa, certo.
Perciò non era molto compresa, ecco, era poco capita la preparazione di un operatore telefonico. E invece io sono andata all'Unione Ciechi per dire, vabbè, visto che ci sono i ciechi qua da voi, peraltro lo ero anch'io, però capito, faceva parte esattamente di tutto il mio percorso, che appunto nello spettacolo racconto, dove il problema degli occhi non esisteva e quindi ancora non esisteva. Comunque sono entrata su invito della direttrice, che mi ha detto, ma lei potrebbe partecipare alle attività che ci sono all'interno, potrebbe insomma trovare, per esempio potrebbe fare la scuola per centralinisti, cioè per me era un mondo che non conoscevo.
Certo.
E questo incontro con la cecità mi ha aperto gli occhi, si può dire,
esatto.
Sembra, però nel vero senso della parola, cioè mi ha aperto la mente sul serio e ho smesso di commiserarmi, perché ho visto i ciechi che io consideravo veri, perché appunto io non mi consideravo della categoria, vivere una vita serena, vivere una quotidianità piena, vitale, attiva, interessante. E, per esempio, vanno a cavallo, vanno a nuoto, studiano, fanno l'università. Per me, cioè, sono entrata in un mondo che per me era sconosciuto e anche molto retorico, no? Guardandolo dall'esterno, il mondo dei ciechi è protetto da questa retorica, no? Il cieco col bastone, poveretto, no? Tutto. E invece no, cioè, sono persone meravigliose, cioè, sono persone attive, ecco. La loro cecità ce l'hanno se la portano con la normalità di qualunque disabilità con la quale si nasce, no? E quindi c'è la sofferenza, c'è la difficoltà, ma c'è anche la vita. E questo confronto è stato importantissimo per me.
E quindi da qui poi ha ripreso anche a considerare il lavoro d'attrice come una...
Esattamente.
Ancora una possibilità per lei, come ancora possibile per lei.
Sì, è andata proprio così. Da lì è nata intanto la voglia di studiare. Mi è venuta la voglia di terminare quello che avevo lasciato in sospeso. Lasciato in sospeso per il teatro, peraltro. Quindi è stata anche molto interessante questa chiosa del percorso, veramente interessante. E poi ho ripreso in mano la mia vita, l'ho presa in mano, nel senso, bene, chi sono, cosa ho sempre fatto fino adesso, e ora che lo riprenda. E, ecco, la difficoltà naturalmente è il mondo dello spettacolo, che già non sto ad aprire,
per sé è difficile.
Non sto ad aprire la porta del disastro nel quale si trova. La tengo chiusa, però dico che certamente c'è poco posto per gli attori o qualunque artista porti con sé una disabilità, benché ce ne siano parecchi, ma molto silenziosi, cioè sì. La loro disabilità la tengono per se stessi, non la esprimono esternamente. E allora l'alternativa era: se non mi fanno fare loro un lavoro, me lo faccio da sola.
Esatto.
E quindi abbiamo, insomma, fondato un'associazione tra amici, tutti i personaggi della cultura, architetti come Roberto Tesoro, interessato all'ambiente, all'architettura, alla scenografia, musicisti, registi cinematografici, insomma abbiamo creato un bel gruppetto di persone con le quali abbiamo fondato la nostra associazione, che si chiama Opera Decima. E con questa associazione ho ripreso, diciamo, a fare il mio lavoro, certo autoproducendomelo, quindi...
Ma come d'altronde fanno molti attori, perché questa è una situazione assolutamente diffusa,
legata. Non c'ho nessun merito in questo senso, è assolutamente questa la strada che viene percorsa da moltissima gente.
Certo. Entriamo un po' più nello specifico proprio dello spettacolo.
Sì.
E direi cominciamo proprio dal titolo, che ha ovviamente un'assonanza che immediatamente ci porta a Shakespeare e al suo sogno della notte di mezz'estate.
Sì, sì.
C'è Capuc, notte di mezz'estate. Perché ha scelto appunto questo titolo?
Dunque, C'è Capuc era un blog che avevo in internet. C'è Capuc, perché voleva essere questa voce da folletto, dispettoso, irriverente. Quindi C'è Capuc già esisteva come nome e anche come personaggio, anche se era solamente un nome di un blog, però il personaggio esisteva nella sua essenza. Notte di mezz'estate perché quello che mi è capitato è capitato nella mezza età, quindi nella mia età, la mia mezza estate. E la notte perché il buio è arrivato così. Quindi queste tre cose si sono unite e shakespearianamente attraverso questo sogno che ho avuto. E quindi ecco là, un sogno. C'è Capuc, che già era un folletto, quindi decisamente i richiami a Sogno di una notte di mezz'estate, certo, ci sono tutti, anzi anche nello spettacolo C'è Capuc diventa a un certo punto il portatore della rabbia, perché ce n'è tanta. Della figura del cieco, ma in generale di chiunque abbia dei limiti imposti dall'esterno, no? L'impossibilità di attraversare una strada, le banalità, no? La retorica con la quale le persone si rapportano al disabile. E C'è Capuc ha questo compito. Mentre lo spettacolo nasce attraverso il racconto dell'evoluzione della mia cecità, diciamo così, cioè questi occhi che non sono mai stati considerati un vero problema, che ho sempre eliminato come problema per la convinzione di poter fare una vita normale. Quindi fin da bambina io ero già miopina, se si può dire, all'asilo, e i miei ricordi sono effettivamente quelli di questi disegni che io facevo col nasetto sopra il foglio per non andare fuori dai bordi dei disegni che avevo fatto, quindi colorare bene senza... E io me lo ricordo molto bene. Poi c'è stata la scuola, poi c'è stato lo sport, gli occhiali che sono incominciati a essere sempre presenti
Una
nella mia.
compagnia
Sì,
costante,
una compagnia
certo.
costante, ma soprattutto pesanti, perché man mano che crescevo io crescevano anche gli spessori delle lenti e questi occhiali erano un grande impiccio, un gran fastidio. Nonché un problema economico serio, perché io tornavo a casa ogni settimana con gli occhiali rotti, andavo a pattinare, che era la mia grande passione, pattinavo sul ghiaccio e tornavo a casa con gli occhiali rotti tutte le settimane. Quindi era veramente un problema serio, economico, e d'altra parte i miei capivano che se mi impedivano, cioè l'impedimento di una vita normale diventava anche
Problema in più,
un problema educativo.
certo. Però lei racconta appunto
Sì,
questa esperienza, diciamo, questa evoluzione anche attraverso dei riferimenti molto, molto ricchi alla letteratura, alla pittura, alla storia del teatro.
per questa sì, è incredibile. Quando si va a scavare si trovano cose che uno
Non sospettava
non sospetta, non immagina.
neanche.
E quindi è andato così, infatti. Intanto ho detto, va bene, siccome voglio parlare di cecità, andiamo a vedere chi parla di cecità. E quindi da Tiresia a la mitologia più interessante è spuntata fuori, dando anche delle conoscenze in più che non sempre uno ricorda, insomma, gli
Certo, che
studi
lascia
sono
magari,
lontani, no?
sì, trascura un po', sì.
E sono, oltre che in letteratura, sono andata a cercarlo anche nella pittura. Premetto che tutta la mia educazione scolastica è artistica, nel senso che io ho iniziato a disegnare da bambina e non ho mai smesso. Sono andata al liceo artistico, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, quindi per me la pittura e la scultura, poi ho fatto scultura, non pittura, però diciamo l'educazione è in quel senso molto visiva. Quindi, e ricordavo molto bene i grandi, li ricordo tuttora, insomma, i grandi quadri, i grandi dipinti dei pittori non solo italiani, ma insomma di tutto il mondo, dell'arte contemporanea e non solo. E mi ricordavo molto bene che Picasso aveva fatto un periodo di tauromachia. Nella quale rappresentava i minotauri ciechi. Però io non sono più in grado di rivederli, me li ricordo vagamente, cioè ho delle immagini abbastanza, che poi non so se sono state deformate dalla mia memoria o okay, che, ma insomma io ho delle
Delle immagini
immagini,
vivide, diciamo,
sì,
sì.
precise, sì. Però lo stesso, con l'aiuto delle persone che mi stanno accanto, ho cercato di capire quali altri disegni ci potessero essere interessanti. E di Picasso, dopo aver visto questi minotauri inferociti, rabbiosi, che aggrediscono questa figura femminile come se la volessero violentare, mangiare, c'è dietro una rabbia fortissima, una violenza, una rabbia fortissima nella quale io non mi riconoscevo. Quindi ho detto: no, non è questo quello che mi interessa. Invece, e questo non lo conoscevo. Mi è apparso un dipinto, credo che sia una serigrafia più che un dipinto, in cui il Minotauro non è più questa bestiaccia violenta e anche con questi colori forti, questi rossi. È una figura su fondo nero, una figura bianca, una figura maschile di uomo, quindi si vede con la testa
Di
allungata
Toro,
da
certo.
toro, che poggia un braccio su una bambina, e questa bambina mi sembra una lanterna o un bastone, ma non so, ma qualche cosa che fa capire che procede in un percorso, no? Quindi il titolo dell'opera è Il Minotauro cieco accompagnato da una bambina. Poh,
E questa è stata
mi si è aperto un
l'immagine.
mondo. E quel dipinto rappresenta esattamente il messaggio che c'è Capucco vuole trasmettere.
Certo.
Quindi
che è un messaggio di superamento, no?
Assolutamente.
Che non significa ovviamente disconoscere il limite o negarselo, significa affrontarlo, però contemporaneamente anche la possibilità di superarlo.
Non solo superarlo, la volontà di superarlo, il coraggio di superarlo, e con esso superare tutto il contorno dei disagi che questo può comportare. Ma è l'affidarsi. È una parola difficile, ma una parola che non piace a nessuno, perché affidarsi significa perdere la propria autonomia, no? Apparentemente. Invece, la capacità di affidarsi, e questo poi non è per forza un affido a una persona, no? Non è per forza una cosa, può essere anche spirituale. Può essere a un'ideologia, a una fede, a una speranza, che ne so, insomma, un qualche cosa che nasce dentro di te e al quale devi fare attenzione, no? Quindi ti affidi anche a ciò che provi e ciò che senti, senza paura di provare questa cosa. Viene considerata a volte debolezza.
Invece significa crescere.
E invece è un punto di partenza, è un appoggio dal quale prendere forza per andare oltre, no? E quindi questa bambina simbolica alla quale fa affidamento, si appoggia, insomma, il Minotauro, per me è appunto la voglia di vivere, il desiderio di andare oltre, la capacità di, ecco, sì, appunto, questa parola di affidarsi. È una cosa grande nella vita, l'affidamento. Che corrisponde a fiducia, corrisponde a un percorso fatto con qualcheduno, qualche cosa, no? Quindi è aperto, io non ho ancora chiuso questa strada, non l'ho ancora ben collocata, però è aperta, nel senso che capisco che quello è uno dei modi di vivere la propria disabilità. Ed è anche un modo che può spaventare, perché appunto, ripeto, l'affidamento a un qualcuno, a un qualcosa, può sembrare la perdita di una propria autonomia, di una propria forza, di una propria identità, non so come spiegare meglio. In realtà è esattamente il contrario. Più sei forte e più hai la possibilità di affidarti, no? E quindi
io la ringrazio moltissimo di questa sua testimonianza, perché è di una bellezza e di una profondità di cui le sono io personalmente profondamente grato, ma credo anche tutti i nostri ascoltatori, perché veramente quello che dice è una cosa essenziale proprio come metodo educativo, quello di affidarsi a qualcun altro, ed è uno dei percorsi proprio della fede più, più necessari ed evidenti, veramente. Quindi lo ha espresso con una concretezza di cui appunto veramente la ringrazio profondamente. E volevo ricordare anche agli ascoltatori però lo spettacolo di cui abbiamo parlato, c'è Capuc Notte di mezza estate, che sarà in scena domani sera, lo ricordiamo,
sì,
all'Essenza Teatro ad Acilia. È un'unica rappresentazione,
alle ore 19, perché
alle 19
ha un orario e poi si mangia insieme. Bisogna prenotare, assolutamente.
Si
mangia tutti insieme. È un teatrino che fa questo. È carina, no? Come
molto,
cosa.
Un'idea bellissima. Quindi molto Essenza bello. Teatro,
sì,
ad Acilia.
Sì.
Grazie quindi a Luisa Stagni di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E buon anno, naturalmente.
Grazie, buon anno.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.